Bene, vogliamo aprire le nostre Bibbie nel libro di Seconda Re, libro di Seconda Re. Ci stiamo avviando verso la fine di questo libro, però ancora ci sono tanti contenuti davvero di tanto valore che possono servirci come Chiesa. Seconda Re 23, e vorrei introdurre quello che considereremo che è il racconto della grande riforma di un re, Giosia, e che lui porta nel paese di Giuda. E stavo pensando a momenti nella mia vita in cui ho sperimentato dei grandi cambiamenti, mettiamolo così. Mi viene una occasione in mente particolarmente, ed era forse perché veniva da una persona che ha fatto un richiamo che non lo faceva spesso, era mia mamma. Mi ricordo che ero ragazzo e mia mamma, in un momento in cui eravamo riuniti in famiglia, lei disse: le cose non possono continuare così. Si vedeva che era molto seria, percepiva delle cose che non andavano in famiglia, che bisognava rimettere a posto. Diceva: bambini, ragazzi, dovete raccogliere i vostri vestiti. Dovete mettere in ordine la cucina quando lasciate delle cose fuori. E parlava anche di altre cose più serie, al punto di dire: questa famiglia non sta andando bene in questa direzione. In sostanza, mia mamma stava chiamando a una riforma, stava chiamando a riallineare la famiglia nella pratica con ciò che doveva essere, diciamo, per quello che era disegnato. Forse sei stato coinvolto in qualche riforma simile, in famiglia, anche al lavoro. Le cose non stanno andando come dovrebbero, si è perso il focus, i comportamenti non si allineano con ciò che uno si aspetterebbe, è ora di fare una riforma. Una delle riforme più famose della storia è la riforma protestante. Questo forse ci verrebbe in mente in modo molto naturale quando pensiamo a questa riforma, perché è avvenuta. È avvenuta la riforma protestante perché la Chiesa doveva essere e fare una serie di cose, ma in pratica la Chiesa era e faceva altre cose, ed è avvenuta una grande riforma, un grande riallineamento delle cose. E così questa mattina vogliamo considerare la riforma portata avanti da quest'uomo, Giosia, che abbiamo conosciuto qualche settimana fa. Vogliamo essere incoraggiati, ispirati dal suo esempio, sicuramente. C'è tanto da imparare da quest'uomo che guidò questa grande riforma in tutto il paese. Ma poi ci chiederemo verso la fine del capitolo perché la riforma non è durata e perché non ha potuto evitare il giudizio, la tragedia nella quale alla fine è arrivata poi al paese di Giuda. Così quello che considereremo è Giosia, il grande riformatore, che nonostante i suoi grandi sforzi non riuscì a evitare la tragedia. Sorvoliamo un attimo il nostro capitolo, dal capitolo 23, iniziamo con il versetto 1 al 3, parlando del momento in cui Giosia chiama insieme tutto il popolo. Il versetto 2: salì in casa del Signore, e stando in piedi, versetto 3, fece un patto davanti al Signore. Lese la Bibbia e fece un richiamo a tutto il popolo. Dopo che fa questo gesto, c'è dal versetto 4 fino al versetto 15, in pratica la sua attività di riforma. Sono più di 12 gesti che lui fa, di solito descritti con la parola togliere, versetto 4, toglie dal tempio degli arredi, 5 destituì sacerdoti, 6 tolse, 7 demolì, e più volte vediamo un uomo in azione. Sta portando questa riforma profonda nel paese di Giuda. Dal versetto 16 fino al 20 viene descritto un episodio particolare nella città di Betel, a 10 chilometri di Gerusalemme, dove sta per profanare un altare, poi lo andremo a vedere in dettaglio, e sta per profanare un altare, si fa riferimento a una vecchia profezia che è stato fatto riguardo quello che lui avrebbe fatto, proprio nome e cognome. Vedremo che è stato predetto quello che Giosia avrebbe fatto. Poi dal 21 in poi parla del fatto che fu celebrata la Pasqua, come non fu celebrata da molto tempo, versetto 22. Parla poi del carattere di Giosia, della sua conversione. Versetto 26, parole molto solenni che ci faranno riflettere. Il Signore tuttavia non desistette della ira ardente che provava a causa dei peccati di Manasse. Il Signore aveva detto: farò sparire anche il regno di Giuda dalla mia presenza. E poi la morte, dal versetto 28 fino al 30. Così abbiamo sorvolato brevemente, velocemente, la storia che adesso approfondiremo riguardo la riforma di Giosia. Ma chiediamo l'aiuto del Signore questa mattina per dare ascolto e applicare poi quello che considereremo. Caro Padre, la tua parola è ricca, la tua parola è piena delle tue idee, della tua saggezza. Signore, veniamo qui in questo luogo con tanti pensieri in mente, con tante impressioni, e fare un distacco da tutto per dare attenzione alla tua parola davvero non è facile, e ti chiediamo il tuo aiuto. Ti chiediamo di parlarci attraverso la tua parola, di incontrarti con noi attraverso la tua parola, affinché essa davvero abbia il posto che deve avere al centro della vita della tua Chiesa e al centro della vita di ogni dei tuoi figli. E ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. La grande riforma di Giosia. L'ultima volta che abbiamo considerato Giosia, abbiamo visto la storia in cui ritrovò la Bibbia nel Tempio durante delle opere di ristrutturazione del Tempio, e la sua reazione, se ci ricordiamo, fu di grande pentimento personale. Cercò più dettagli da parte di una profetessa chiamata Culda, e lei disse delle parole tremende, che la nazione non sarebbe risparmiata. Lui sì, ma la nazione sarà abbandonata alla desolazione e alla maledizione. E questo capitolo è il seguito a questa azione di Giosia, le parole di questa profetessa. La sua reazione è dire: oh no, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo cercare di rindirizzare la nave. Se le cose stanno come tu dici, profetessa Culda, che il popolo ha perso la strada, cambiamo le cose. Questo capitolo rappresenta questo tentativo di Giosia di portare delle riforme affinché Giuda possa essere salvata. Prendiamo pezzo per pezzo. Il primo pezzo, dal versetto 1 al 3, la prima azione in questo tentativo di Giosia è quello di riallineare il popolo con la parola. Riallineare il popolo con la parola. Versetto 2, chiama gli anziani. Versetto 2, salì alla casa del Signore tutti gli abitanti di Gerusalemme, tutto il popolo, piccoli e grandi, e lese in loro presenza tutte le parole del libro del patto. Lui, come capo rappresentativo del popolo, come leader, come guida, si impegna a seguire tutto ciò che è appena stato letto, e il versetto 3 dice che tutto il popolo acconsentì a patto. Poi andremo a vedere più in profondità cosa rappresenta questo acconsentire, però notiamo questo grande gesto da parte di questo re, Giosia. Dobbiamo ammirarlo, è ammirevole. Quanto coraggio, e come dimostra delle qualità di un grande leader davanti al popolo per mettere la parola di Dio al centro. E in alto, leggiamo che è in piedi e è su un palco. Questo è un esempio di molti esempi che troviamo nella Bibbia dove vediamo la centralità, l'assoluta centralità della parola di Dio per guidare le nostre vite. Alcuni conosceranno quest'idea come la dottrina della sola scrittura, l'idea che la Bibbia è l'autorità suprema. Giosia ci dà un altro esempio tra tanti di come la Bibbia deve insegnarci cosa crediamo e come ci dobbiamo comportare. Sola scrittura, questo è quello che regge la vita del popolo di Dio. È facile che entrino degli elementi estranei nelle nostre vite e nella nostra Chiesa. È facile che cominciamo a credere un sacco di cose di cui la Bibbia non parla, e così dobbiamo seguire, come qui è l'esempio di Giosia, tornare alla Bibbia per la nostra guida in ciò che dobbiamo credere e in ciò che dobbiamo fare. Subito subentrano delle idee e delle pratiche non bibliche. L'altro giorno sentì una conversazione tra due persone, uno più giovane e l'altro più grande, stavano giocando a golf e uscì l'argomento dell'aldilà. Si parlava dell'aldilà. Il più grande aveva convinto il più giovane di non andare in chiesa quella domenica, sarebbero andati a giocare a golf. Lui aveva qualche remora e così il giovane chiese al più grande: pensi che andremo all'inferno per non essere andati in chiesa invece di essere venuti a giocare qui a golf? Ovviamente nella sua mente andare in chiesa equivaleva ad andare in paradiso, non seguiamo quella strada, però la sua idea era: andremo nell'inferno per questa scelta? E l'uomo più grande era poco interessato e disse: figlio, voglio darti una bella notizia, l'inferno non esiste. Il ragazzo era sollevato: ah, che bello, posso togliermi il pensiero. Ma poi il ragazzo si mise a riflettere, continua a pensare ancora: allora vuol dire che tutti vanno in cielo, anche i cattivi? Possiamo immaginare, il più grande voleva solo giocare a golf e disse una cosa: beh, guarda, in cielo ci sono tante stanze, in alcune stanze ci sono quelli più cattivi e altri sono nelle altre stanze. Ah, il ragazzo si mise a riflettere di nuovo: allora ci saranno i cattivi in cielo? Come qua? Cominciò a sudare ancora più profusamente, cominciò a dubitare se papà sapesse ciò di cui stava parlando, e disse poi: ho saltato la chiesa per venire a giocare a golf perché mi hai detto che l'inferno non esiste, ma più che altro il cielo che mi descrivi comincia ad assomigliare più all'inferno che non il cielo. Dove andiamo per sapere queste cose? Dove andiamo per sapere con certezza le risposte grandi della vita, l'aldilà, perché siamo su questa terra? Qui, la parola di Dio, sola scrittura, essa è la nostra guida per quello che crediamo e quello che dobbiamo fare. Notiamo un'altra cosa di questo gesto da parte di Giosia, ed è che la Bibbia è per tutti. Ci sono certamente gli anziani, ci sono quelli più istruiti, sacerdoti, profeti, ma poi dice che c'era anche lì tutto il popolo, piccoli e grandi, piccoli e grandi. E Giosia lese in presenza loro le parole della Bibbia. Non lasciare mai che nessuno ti dica che la Bibbia è solo per gli esperti. La Bibbia è per tutti. Certo, ci sono delle profondità che una vita intera, un'eternità intera non si scaveranno, ma nel suo messaggio centrale, nelle cose più centrali, importanti, la Bibbia è chiarissima. Leggila, come è stata letta anche qui da parte di Giosia davanti a grandi e piccoli. La storia è che il popolo acconsente al patto, entrarono nel patto, e questa è la ragione per cui in seguito lui porta il popolo a, in pratica, riallinearsi con ciò che Dio vuole. Le cose si mettono bene, così sembrerebbe, E Giuda sta per subire, per sperimentare una svolta che forse cambierà la sua storia. Beh, vediamo se è così o meno. Consideriamo il secondo spezzone di questo brano, dal versetto 4 al 15, in cui vediamo la riforma, diciamo, in tutti i suoi dettagli. È un uomo di grande zelo, un uomo di grande zelo che si dà da fare per riportare questa riforma in Giuda. Ci sono delle riforme incredibili nel paese, iniziano col versetto 4 con questo togliere dal Tempio del Signore tutti gli arredi che erano state fatte per Baal, per Astarte, eccetera, eccetera. E ci stupisce che queste cose erano presenti proprio nei luoghi di adorazione del popolo, ma era così. Era caduto molto in basso. Ricordiamo che c'era stato Amon, prima di Amon c'era stato Manasse, due re tremendi, terribili, che hanno lasciato un'impronta davvero profonda in Giuda. Era caduto molto in basso, e tutto il contrario di quello che Dio aveva disegnato che loro fossero, un popolo che conosceva il vero Dio, lo adorava nel modo in cui era stato insegnato. Alcune cose che leggiamo ci colpiscono in modo molto forte. Il versetto 6 dice che tolse dalla casa del Signore l'idolo d'Astarte. Sì, avete sentito bene. C'era un idolo, l'idolo di Astarte, questa dea della fertilità. Immaginate che se fossimo nei tempi moderni era qui a fianco al pulpito. Stonerebbe come doveva stonare ai tempi dei giudei. Tolse l'idolo d'Astarte. Versetto 7 ci colpisce: demolì le case di quelli che si prostituivano. Ma questo è Israele? Ci verrebbe in mente l'antica Grecia, ci verrebbe in mente altri posti dove c'erano, quello che sappiamo, queste prostituzioni sacre, così chiamate. E questo è Israele. Guardate quanto era caduto in basso. C'erano delle case proprio sul terreno del Tempio in cui c'erano queste prostituzioni. Questi prostituti, perché al maschile, ecco, ci dicono che c'era all'epoca prostituzione maschile. Nella traduzione antica si usa la parola giovane omosessuale che si prostituisce. Questo dimostrerebbe la presenza di persone omosessuali nell'antichità e il dispiacere di Dio verso la pratica. Ci conviene sempre ricordare che il piano di Dio è che il sesso sia vissuto all'interno del matrimonio tra un uomo e una donna. Ricordiamo questo, il disegno di Dio. Ma perché? Perché il disegno di Dio sembrerebbe così ristretto? Ma è perché è un guastafeste, perché vuole evitare all'uomo qualcosa che poteva essere così bello da sperimentare? No. Dio è così intollerante verso qualsiasi attività sessuale al di fuori del matrimonio, perché Lui è il disegnatore, Lui è il creatore. Lui sa cos'è meglio per l'uomo, sa cos'è meglio per l'uomo e la donna che Lui ha disegnato. Questo va fuori nettamente dal canale del piano di Dio. Ogni intenzione di Dio è per il bene dell'uomo. Dopo che finì di creare, vide che aveva creato l'uomo e la donna e disse che tutto era buono. E se sei qui stamattina, forse ti senti toccato a ragione del tuo peccato sessuale davanti a Dio. Da un lato è giusto, dobbiamo sentirci compunti se siamo in questa situazione, ma non sentire queste parole come se fossero di condanna, come di qualcuno che non ha colpa, che condanna a un altro. Sono parole di un invito, come di un co-peccatore. Vieni a Gesù così come sei. Non aspettare a venire a Gesù come se Lui si aspettasse che prima ti ripulisci, prima ti metti tutto a posto, allora ti accetterà, no? Lui ti invita così come sei, e una volta che accetterai il suo invito ti unirai al numero di peccatori, tra i quali troverai anche me, in cima alla lista, e altri peccatori che hanno ricevuto una fedina pulita, non per le loro opere, ma per la grazia di Dio. Grandi peccati presenti nel popolo di Israele. Quello che vorrei dire come ultima cosa riguardo questa parte specifica, vorrei che notassimo il grande zelo di Giosia. Grande zelo. Ti piace essere con persone zelanti? Ti è mai capitato di trovarti con persone che erano sempre accesi? Preghiamo, andiamo a parlare con quelle persone del Signore, andiamo a fare qualcosa per quelle persone che hanno bisogno. Quanto mi piace essere incoraggiato da persone zelanti. Non dovremmo essere anche noi zelanti come Giosia lo è qui? Mi è venuto un altro personaggio di cui si dice nel Nuovo Testamento, Giovanni 2,17, Gesù entrò nel Tempio, cacciò i venditori dal cortile, dal Tempio. I discepoli si ricordarono: lo zelo della tua casa mi consuma. A proposito, pensando a Gesù che cacciò i venditori dal Tempio, il loro peccato era che stavano vendendo gli animali da essere sacrificati a prezzi disorbitanti. Non c'entra niente con i tentativi moderni di raccogliere fondi in un modo lecito, questo da dire. Il zelo di Gesù è quello a cui punta lo zelo di questo re che abbiamo qui. Lo zelo di Gesù, primo, ci dovrebbe ricordare che è il suo zelo che ci salva, non il nostro zelo, ma non è vero che siamo salvati per essere zelanti, fratelli e sorelle, essere accesi per ciò a cui il Signore ci ha chiamati. Quando penso alla parola zelante mi viene in mente alzare la temperatura. Forse qualcuno a cui piace cucinare, alziamo i fuochi per alzare la temperatura di quello che stiamo cucinando. Fratelli e sorelle, abbiamo bisogno di alzare la temperatura questa mattina del nostro zelo per il Signore. Diamoci all'azione. Forse nelle nostre vite individuali, forse come Chiesa, dobbiamo essere incoraggiati a fare come ha fatto qui Giosia, darsi da fare, accendersi per le cose del Signore. Sentite queste parole: dobbiamo ravvivare il fuoco che è già presente dentro di noi attraverso lo Spirito Santo che dimora in noi e incendiare il mondo con la fiamma del Vangelo. Ciò di cui aveva bisogno in un'era tecnologica è il contagio del fuoco dello Spirito Santo, che farà della Chiesa nuovamente una comunità spinta dallo Spirito. Solo una Chiesa di questo tipo può capovolgere il mondo. Amen. Fuoco spinto dallo Spirito Santo. In seguito facciamo qualche considerazione riguardo un'antica profezia adempiuta dal versetto 16 fino al 20. Questa scena davvero affascinante, se non l'avete mai letta, sono contento di potervela presentare. La prossima scena succede sempre all'interno di questa riforma che Giosia sta promuovendo, che consiste, ricordiamo, in rimuovere tutto ciò che non è in linea con l'adorazione accettata di Dio, tutto ciò che non rientra con la vera fede in Dio. E questa scena avviene in questo contesto. La riforma di Giosia arriva anche a Betel. Vediamo il versetti 16 e 17. L'altare di Betel, c'è un altare a Betel. Betel, come ho detto, più o meno 10 chilometri da Gerusalemme. E leggiamo che, versetto 17, c'è un altare, sì? C'è un altare a Betel. Non ci doveva essere, ma c'è. E c'è un momento che attira, un monumento che attira l'attenzione in modo particolare da Giosia. Leggiamo nel versetto 17: che monumento è quello che io vedo laggiù? La gente della città rispose: è la tomba dell'uomo di Dio che venne da Giuda e che proclamò contro l'altare di Betel queste cose che tu hai fatte. A cosa si riferisce questa frase del popolo, che c'era stato questo uomo di Dio che aveva dichiarato delle cose che lui avrebbe fatto? Dobbiamo andare indietro nella Bibbia e nella storia. Venite con me al libro di Seconda Re, capitolo 13. Seconda Re, capitolo 13. Scusate, Prima Re. Prima Re, capitolo 13. Dove leggiamo il riferimento di queste parole da parte dei persone di Bete. Leggiamo che, ecco, un uomo di Dio giunse da Giuda a Betel per ordine del Signore, mentre Geroboamo stava presso l'altare per bruciare incenso. Per ordine del Signore si mise a gridare contro l'altare e a dire: altare, altare, così dice il Signore, ecco nascerà, guardate che parole, alla casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale sacrificherà su di te i sacerdoti degli alti luoghi che su di te bruciano incenso e si arderanno su di te ossa umane. Ricordiamoci che Geroboamo in questo momento della storia vuole impedire che il popolo di Israele vada a Gerusalemme per adorare, perciò crea una religione parallela a quello che Dio aveva stabilito, due centri della nuova adorazione, uno a Dan e uno a Betel, uno al nord, uno al sud. E nel giorno in cui Geroboamo sta per inaugurare questo altare, leggiamo queste parole: ecco, un uomo di Dio da Giuda giunse a Betel e si mise a gridare. E cosa disse? Ecco, nascerà la casa di Davide un figlio di nome Giosia, il quale sacrificherà su di te i sacerdoti e arderanno su di te le ossa umane. Torniamo a Seconda Re 23, perché questo è l'adempimento di queste parole. Ma ci deve stupire questo fatto, che questa profezia era venuta da parte dell'uomo di Dio, di Giuda, 300 anni prima che facesse Giosia quello che leggiamo qui. La tomba dell'uomo di Dio, noi popolani di Betel, che proclamò contro l'altare queste cose che tu hai fatte. 300 anni prima. Anche il profeta di Samaria, se andate a vedere Prima Re 13, c'è il profeta di Samaria che poi impedisce al profeta di Giuda di tornare come aveva stato detto dal Signore. Potete leggerlo col vostro tempo. Ma voglio che notiamo in questi versetti che ciò che la Bibbia profetizzò si adempì alla lettera, alla lettera. La Bibbia profetizza tante cose, più di 100 profezie si adempirono in Gesù, alla lettera, nome, cognome, descrizione specifica, si adempirono su Gesù, lui è chi dice di essere. Ma dobbiamo davvero essere consci del fatto che la Bibbia, quello che dice, si adempie. Ci incoraggia da un lato, le promesse di Dio, non c'è neanche una che cadrà a terra, e questo ci fa andare avanti con grande coraggio, ma anche le minacce si adempiranno al 100%. Nome, cognome, dettagli di profezie dette, di parole dette che si avverano. Prendi sul serio la Bibbia questa mattina. Cosa rappresenta per te la Bibbia? Un libro da leggere, un libro semplicemente che rimane là, informazioni interessanti, o rappresenta un libro divino in cui c'è la saggezza di Dio, il piano di Dio e la promessa che tutto ciò che è in esso si adempirà. C'è un altro episodio interessante nel seguimento di questa riforma da parte di Giosia. Non solo la riforma consiste in togliere delle cose che dovevano essere tolte dal paese, dall'adorazione di Israele, ma vediamo in questi prossimi versetti che c'è qualcosa che viene reintrodotto, la vera adorazione viene reintrodotta, il vero modo in cui Dio vuole che le cose vengano fatte. Versetto 21, il re diede a tutto il popolo quest'ordine: celebrate la Pasqua in onore del Signore vostro Dio, come sta scritto in questo libro del patto. Infatti la Pasqua non era stata celebrata così dal tempo dei giudici che avevano governato, per tutto il tempo dei re di Israele e dei re di Giuda, ma Giosia lo fece. Questo è importante perché è un insegnamento anche per noi, nelle nostre vite, nel riallinearci con la parola di Dio. Certamente dobbiamo lavorare per togliere delle cose che non dobbiamo avere, non dobbiamo fare, ma bisogna anche aggiungere ciò che Dio vuole che noi facciamo. Parole che possono aiutarci affinché si verifichi una vera trasformazione. Le vecchie forme di falsa adorazione, le cattive abitudini devono essere sostituiti con nuovi atti di ubbidienza e una rinnovata relazione con Dio. Altrimenti vecchi peccati torneranno più forti di prima. Lo stesso principio vale per la nostra santificazione personale. Ciò che smettiamo di fare è importante, ma lo è anche ciò che lo Spirito ci dà la forza di mettere al suo posto. E così la reintroduzione della Pasqua rappresenta questo principio di sostituzione attiva. Non solo togliamo, ma aggiungiamo alle nostre vite ciò che Dio intende. Un appunto sulla frase che non era stato celebrato: un lettore attento o qualcuno che ha una buona memoria si ricorderà che Ezechia aveva portato il popolo a fare la Pasqua, se ci ricordiamo. Il re Ezechia aveva fatto, diciamo, liderato la Chiesa, liderato il popolo di Dio in questo. Però è interessante che queste parole sono vere, perché Ezechia trovò un successo solo parziale nel suo tentativo di raccogliere il popolo intorno a questo momento di Pasqua. Se leggessimo in Seconda Cronache, leggeremo in versetto 10 di capitolo 30 che quando mandò i corrieri per tutto il popolo di non solo Giuda ma anche di Israele, la gente si faceva beffe di loro e li derideva. Questo è quello che ha trovato Ezechia quando ha cercato di proporre una Pasqua come quella che doveva essere. E questi corrieri erano usciti e si erano trovati davanti delle beffe e le derisioni. E questo ovviamente ci ricorda che quando noi cercheremo di introdurre delle cose nelle nostre vite, forse troveremo delle beffe e troveremo delle derisioni. Ricordo un uomo che aveva sentito la chiamata di Dio a cominciare a frequentare la chiesa, paese dove si trovava, non vedeva di buon occhio che qualcuno frequentasse la chiesa evangelica, e lui fu talmente svergognato dalle persone che non agì su ciò che la sua coscienza gli stava dettando. È un elemento molto potente il senso della vergogna e della derisione. Però qua vediamo che si riesce a reintrodurre qualcosa che per molti anni, più di 400 anni, non era stato celebrato. C'è qualcosa che devi reintrodurre nella tua vita. Forse sono passati anni, come ho detto qua, 400 anni da quando qualcosa era stato lasciato a quando qualcosa si era riproposto. Forse ti puoi immedesimare, o forse devi introdurre per la prima volta nella tua vita. Non era stata celebrata così dal tempo dei giudici. Ci colpiscono queste parole. Era stato tralasciato, abbandonato per tutti quegli anni. Grazie a Dio Giosia è riuscito, ma era stato un lungo tempo di sospeso. Molto bello anche riflettere su questa celebrazione rinnovata. Non c'era stata una celebrazione simile in Giuda da anni e anni, centenni. Non c'era stata una celebrazione simile che era basata su principi più giusti, a cui le persone abbiano partecipato con più entusiasmo, che sia stato più consacrato letteralmente e seguito con rispetto religioso. Pensavo che questo è un bel esempio per noi quando ci incontriamo per celebrare il Signore, celebrare nei nostri culti, basati su principi giusti, partecipazione dei presenti. Oggi celebreremo la cena del Signore, può essere uno sprono anche per noi quando pensiamo all'ombra della celebrazione, la Pasqua dell'Antico Testamento e l'adempimento nella morte di Cristo. Magari si potesse dire di noi ogni volta che la celebriamo in un modo che si allinea con ciò che Dio desidera. Fu rimpiazzato ciò che non doveva esserci con ciò che doveva esserci, e questo ci farebbe pensare che forse le cose possono ancora cambiare, ci può essere ancora una svolta, però dobbiamo considerare tutto quello che ci dice questo capitolo, e il capitolo alla fine ci dice che non è andata proprio così, perché vediamo in quest'ultimo spezzone che nonostante tutto il giudizio su Israele è inevitabile. Nonostante tutto il giudizio è inevitabile. Giosia esegue una grande riforma. Versetto 24 riassume le sue gesta: fece sparire evocatori, idoli domestici, tutte le abominazioni, per mettere in pratica la legge. Ma il versetto 26 dice: tuttavia il Signore non desistete. Lui si è voltato, ha avuto questa conversione di cui leggiamo nel versetto 25. Anche questo ci dà delle considerazioni da fare. Lui si è convertito, ha evitato il giudizio. Il popolo ovviamente no. Lui si è convertito con tutta l'anima, con tutta la sua forza, con tutto il suo cuore. Cosa significa? Significa che si voltò, cambiò radicalmente focus e direzione, concentrazione. Nell'antichità questa parola di convertire si usava per parlare di persone che stavano andando in una strada, in una direzione, per fare una svolta di 180 gradi e tornare nella direzione opposta. Lui torna alla legge, espressione della sua fiducia assoluta in Dio. Giosia si fidava di Dio al punto di scommettere tutto su ciò che Dio dice, espressione nella legge divina. Ma lo stesso deve succedere anche nella vita di ognuno di noi, la stessa conversione. Quella conversione di smettere di confidare in ciò in cui abbiamo confidato per confidare solo in Dio. E nel caso di quello che Dio ci dice, confidare soprattutto in ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. E dobbiamo essere chiari, amici, senza questa conversione non puoi dire di essere salvato. Se non hai sperimentato la conversione, illustrata qua, descritta come l'ho appena descritto, non puoi dire di essere cristiano. Ci deve essere una svolta intera verso Dio. Non è tanto importante se puoi dare data e ora esatta al momento in cui ti sei convertito, alcuni lo possono fare, ben venga. L'importante è che tu nel tuo cuore, nella tua mente, hai chiarezza che sei convertito. E la tua conversione giornaliera in qualche modo è illustrazione della tua conversione davanti al Signore. Voglio chiederti se ti sei convertito al Signore. Se hai appoggiato con tutta la tua anima, con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, solo Cristo. Altrimenti sei ancora fuori dalla strada della salvezza. Fallo oggi, non far passare del tempo. Oggi lì dove sei o quando tornerai a casa, gira il tuo cuore, gira il tuo focus da tutto ciò che per te è diventato qualcosa sul quale tu ti confidi, per confidare, come vediamo qui, solo in Dio, come fece Giosia. Giosia si converte, viene salvato. Tuttavia, Giuda no, non si convertì. Giuda non si è convertito. Le parole sono molto forti. Leggiamo qui: farò sparire il regno di Giuda dalla mia presenza, respingerò Gerusalemme. Voglio tornare a dare una risposta a perché Giuda non fu risparmiato. Notiamo soltanto che la fine della storia di Giosia è che muore perché va a combattere contro il re di Egitto, contro Neco. Neco sta andando per combattere contro Assiria in Eufrate, vicino al fiume Eufrate, e Giosia muore nel combattimento. Però dobbiamo, e vorrei finire con la domanda del perché. Perché Giuda non riuscì ad evitare il giudizio? Non c'è stata una riforma? Non c'è stato un apparente riallineamento con la parola di Dio? Vorrei dire due cose. La riforma di Giosia e tutte le riforme simili, evidentemente era una riforma esterna e superficiale. Non era una vera trasformazione interna. L'autore dà la colpa a Manasse, il nonno di Giosia. Lui dice che era il colpevole, nel senso di aver trascinato il popolo lontano da Dio in modo irreversibile. I solchi di idolatria, paganesimo che aveva arato nelle menti e nei comportamenti delle persone erano così profondi da non poter più evitare il giudizio. Ma i veri responsabili alla fine dei conti era che il popolo non sperimentò questa vera riforma spirituale. E le parole sono forti perché ci parlano di quanto si può arrivare vicino a questa trasformazione necessaria, a consentirono al patto. Seconda Cronache leggiamo che si sono impegnati e hanno voluto mettere in pratica il patto, ma non avvenne questa trasformazione più profonda di vero pentimento spirituale. Geremia poi echeggia questo fatto quando dice che non hanno veramente sperimentato il ravvedimento. Hanno seguito il re, il religioso, forse per paura, ma i loro cuori e le loro menti non furono influenzate. Vediamo così che la riforma esterna, la riforma superficiale, non è ciò che Dio sta cercando. Sta cercando qualcosa di più profondo, un vero pentimento. Ma c'è altro che possiamo dire del perché. Perché hanno subito questo giudizio. Anche se in qualche modo c'era il patto che esercitava qualche influenza su di loro. Questo è un pensiero molto importante per tutti noi, è la ragione per cui non hanno potuto evitare il giudizio, perché abbiamo bisogno di qualcuno che osservi ciò che Dio richiede per noi perfettamente. Per quanto il popolo poteva aderire al patto, non poteva mai essere sufficiente. Il patto che aveva inaugurato Mosè era per natura fallace. Era per natura un fallimento. Ebrei 8:7 lo dice, perché se quel primo patto fosse stato senza difetto non vi sarebbe stato bisogno di un secondo. Sì, il primo patto, il patto qua era difettoso, dice il Nuovo Testamento, non perché gli standard di Dio non fossero giusti, ma perché l'uomo non è in grado di adempierle. Era difettoso nel portare le persone a poterle ubbidire, era imperfetto nel poter migliorare l'uomo. Così il giudizio è arrivato perché, benché loro si sono legati a seguire il patto in qualche modo, c'è bisogno di qualcuno che lo segua alla perfezione. Ed è questo che fa Gesù, fratelli e sorelle. Ed è quello che fa a noi evitare il giudizio. C'è bisogno di un adempitore del patto perfetto. Ebrei 10:9 dice, parlando Gesù, ecco vengo per fare la tua volontà, così egli abolisce il primo patto basato sulla performance dell'individuo per stabilire il secondo patto basato sulla performance di Gesù Cristo. Rimproveriamo i giudei per non essere stato in grado di seguire il patto, ci verrebbe da dire, beh, ve la siete cercati? Dovevate fare meglio? Questo è proprio il punto. Il meglio non basta. Non siamo mai in grado di adempiere il patto, e Giuda è una lezione oggettiva del fatto che non possiamo raggiungere il patto, c'è bisogno di uno che adempie il patto perfetto per noi. Perciò non predichiamo la legge, non predichiamo la religione dell'automiglioramento, almeno non come via della salvezza, come espressione di cuori che appartengono a Dio, sì, ma non come la via a Dio. Noi qua predichiamo colui che ha adempiuto perfettamente la legge. Leggiamo del fallimento di Israele e di Giuda in questo contesto.